Tutti. Voglio innanzitutto ringraziare Dio che mi dà la possibilità di condividere quello che Lui ha messo nel mio cuore con voi. Pregate per me perché davvero, come io l'ho ricevuto da Dio, sia anche capace di trasmettervelo, questo insegnamento. Leggiamo da Atti degli Apostoli, capitolo 1, il versetto 11. Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Questo versetto che abbiamo letto e che chiaramente parla del ritorno di Cristo sulla terra, si va ad inserire in tanti altri versetti che all'interno della Bibbia parlano di questo evento. Sappiamo che la parola di Dio è un libro ricco di profezie, quindi di cose che nel momento in cui sono state dette non erano ancora successe, ma che si sarebbero avverate poi col tempo. Basta pensare che nell'Antico Testamento circa 17 libri su 39 sono dei libri profetici e che in tutto il Nuovo Testamento un versetto su 25 circa ci parla del ritorno di Cristo. Quindi se lo Spirito Santo ha ritenuto così importante porre l'attenzione sulla venuta di Cristo, è giusto che anche la Chiesa dia alla venuta di Cristo la sua importanza, perché è importante. Bisogna sapere che questa venuta di cui si parla nel libro degli Atti, noi lo sappiamo noi credenti, non è l'unica venuta di Cristo sulla terra. La Bibbia ci parla di tre momenti in cui Cristo è dal cielo venuto sulla terra. Noi non li analizzeremo tutte e tre, ma considereremo solo i primi due, perché sono quelli che riguardano poi la Chiesa. L'altro, grazie a Dio, non ci toccherà. La domanda che può sorgere spontanea è perché Dio, che è santo, ha ritenuto necessario dover abbandonare il cielo e venire sulla terra? Dalla parola di Dio sappiamo che tutti hanno peccato. A causa di Adamo e del suo gesto, il peccato è entrato nel mondo. Per mezzo di quel peccato è venuta la morte. Con la venuta del peccato è successo qualcosa che Dio non voleva assolutamente che succedesse. Vuol dire che quella comunione perfetta che c'era tra Adamo, Eva e Dio era stata interrotta, perché il peccato, come disubbidienza a Dio, ha messo un muro di separazione tra l'uomo e Dio. Dio ha da sempre cercato con l'uomo una comunione, ha da sempre cercato con l'uomo un rapporto. Pensare che Dio sia qualcuno che si disinteressa dell'uomo è una grande eresia. Dio ama l'uomo e si è preoccupato da sempre, di poter ripristinare questo stato di comunione, di comunicazione tra lui e l'uomo. Nell'Antico Testamento vediamo che Dio aveva già iniziato a far capire tramite Israele qual era il suo piano. Israele, come tutti gli uomini e come noi, era un popolo peccatore, ma Dio l'aveva scelto tra tutti i popoli della terra per essere un po' il simbolo di quello che Dio in realtà voleva fare con tutti noi. Aveva dato ad Israele dei sacrifici, quindi dei mezzi terreni per poter in qualche modo coprire quel peccato. Perché doveva fare questo? Dovete pensare che, e credere soprattutto che Dio è santo. Cosa significa che Dio è santo? Significa che Dio sta da una parte, il peccato è alla parte opposta. Dio e il peccato sono come due strade che non si incontreranno mai. Finché noi camminiamo e perseveriamo sulla strada del peccato, non possiamo avere comunione con Dio perché Dio il peccato lo odia. C'è una frase che ultimamente si sentiva dappertutto, soprattutto su internet, che era quasi una giustificazione verso farci fare un po' quello che vogliamo, che diceva: sì, Dio ama, odia il peccato, ma ama il peccatore. Fratelli, questo è vero, ma c'è un inganno in questa frase, perché all'inferno Dio non ci manda il peccato, ci manderà il peccatore. Quindi se ci appoggiamo sul fatto che Dio ci ama per giustificare che noi vogliamo fare tutto quello che pensiamo, Sappiamo che tutto stiamo facendo tranne che ripristinare questo rapporto con Dio. Non stiamo camminando la strada che Dio si aspetta che noi camminiamo. Quindi cosa ha fatto Dio per ripristinare questa comunione? Ha dato a questo popolo Israele un esempio per far capire il suo interesse nel voler in qualche modo avere un rapporto. Dio si è preoccupato tantissimo di Israele. Quando Israele era nel pericolo l'ha sempre tratto fuori, sempre. Ma quello non bastava. Quello che Dio aveva dato a Israele, come vi ho detto, era un simbolo, perché quei sacrifici non potevano togliere il nostro peccato. Se anche noi volessimo sforzarci di essere le più brave persone del mondo e seguire tutto quello che sta scritto nella Bibbia, questo, fratelli, non basterebbe a cancellare il nostro peccato davanti a Dio, perché noi siamo uomini. Dio ha detto ben chiaro qual è la condizione dell'uomo, lo troviamo in Genesi al capitolo 6, quando, guardando il mondo peccatore ai tempi di Noè, disse: il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo, perché egli nella sua perversione non è che carne. Fratelli, prendiamo questa consapevolezza, tutti, anche i non salvati. Noi siamo carne, venduti schiavi al peccato. La nostra natura può fare una cosa: peccare. Ma Dio ha avuto un piano migliore per noi. Sebbene il nostro peccato ci spinge a morire e ad andare all'inferno, Dio ci ama, e per quell'amore che Lui ha avuto ha provveduto un mezzo. È scritto nel libro di Isaia, è Dio che parla, dice: io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni. Quindi Dio, per l'amore che ha verso di noi e soprattutto per l'amore che ha verso se stesso, perché Dio non può mentire, Dio si è preso l'impegno di cancellare il nostro peccato, non coprirlo, cancellarlo. Vuol dire che non ci sarà più. Ciò che ci accusa non c'è più. Come è stato reso possibile questo? Non è stato per mezzo di un uomo. Io, per quanto possa amare una persona, non posso morire e perdonare il suo peccato. L'abbiamo detto anche altre volte: il mio peccato non è contro una persona, il mio peccato è contro Dio, e solo Dio può perdonare i nostri peccati, non c'è nessun altro, e la Bibbia su questo è chiara: c'è un solo Dio e c'è un solo mediatore, Cristo Gesù, uomo. Cristo è l'unico mezzo che Dio ha dato all'uomo per poter avere il perdono dei peccati. È per questo che ha ritenuto così importante abbandonare il cielo, venire sulla terra, soffrire per noi, per amore nostro, perché Dio vuole avere comunione con noi, Dio si vuole occupare della nostra vita. Non è vero che Dio è disinteressato, non è vero che Dio è lontano, anche se spesso Satana vuole farci credere che Dio di noi non si interessa. Fratelli, non è così, non è così. Anche se noi stiamo vivendo una vita lontano dalla volontà di Dio, Dio è ancora interessato alla nostra vita. Pensiamo per un attimo a Cristo. Cristo è Dio stesso che viene sulla terra. Cristo sapeva quello che... Sì, grazie. Cristo sapeva quello che avrebbe dovuto soffrire. Non è che non lo sapeva. Cristo sapeva che venendo sulla terra avrebbe dovuto morire per ognuno di noi. Lo sapeva. Cristo sapeva anche che per poter far sì che noi fossimo qui questa sera e potessimo dire grazie Signore per la tua salvezza, Lui avrebbe dovuto vivere una separazione dal Padre. Quando alla fine dei Vangeli si parla della crocifissione, leggiamo proprio la sofferenza di Cristo nelle parole: Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Perché lo ha fatto? Perché il Padre ha dovuto abbandonare Cristo sulla croce? Perché Cristo in quel momento era il peccato più grande che ci potesse essere sulla terra. Tutti i nostri peccati, tutti, dalla bugia, la fornicazione, l'adulterio, l'omicidio, tutti i nostri peccati in quel momento erano su Cristo. E Cristo non ha guardato alla sofferenza della croce, Cristo non ha guardato all'allontanamento, Cristo su quella croce ha guardato ad ognuno di noi. È scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 3, è scritto: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quando la Bibbia dice tutti, vuol dire tutti. È capitato, penso a tutti, andare ad evangelizzare e parlare con delle persone di quello che è la grazia di Dio nella vita e dire: guarda che siamo peccatori, e sentirsi dire dalle altre persone: e vabbè, ma io che peccato ho fatto? Non ammazzo, non dico bugie, non rubo. Come se il peccato potesse essere semplificato a queste tre cose. Ma io vi voglio far riflettere su una cosa: avete mai disonorato i vostri genitori? Genitori, avete mai disonorato i vostri figli? Lo avete fatto? Avete mai peccato consapevolmente, sapendo che Dio non voleva? Avete mai guardato cose che Dio sapevate che Dio non voleva guardaste? Allora avete peccato tutti, al pari di chi ha ammazzato. Lo so che sembra un paragone spropositato, ma per Dio è così, perché Dio è santo e tutto ciò che non è santo per Dio è peccato. Ma Dio ha provveduto una salvezza, ha provveduto Cristo. Quel versetto della lettera ai Romani, il capitolo 3 abbiamo detto, versetto 24, ve li voglio leggere. Romani 3, 23, 24. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati per la sua giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Che bella questa parola, gratuitamente. Che dovete fare per essere salvati? Niente, dovete credere. Dovete credere. Credere che siete peccatori, credere che Cristo è morto per voi, credere che quello che Cristo ha fatto è sufficiente per potervi salvare. Non dovete andare da nessuna parte, non ci sono pellegrinaggi, non ci sono preghiere su preghiere su preghiere su preghiere, non c'è neanche bisogno che venga qualcuno a voi a dirvi che Cristo vi ha perdonato. Se credete nel sacrificio di Cristo sarete perdonati. Se vi sforzate di seguire Cristo vedrete la sua gloria nella vostra vita. Questa è la salvezza ed è gratuita, gratuita, non si compra con soldi, non si compra con opere, non si compra con niente. Una cosa chiede Dio per la salvezza ed è la fede in quella che è la sua opera, la fede in quello che lui ha fatto. Durante il ministero terreno di Cristo c'è stato un uomo in particolare che ha riconosciuto pienamente chi aveva davanti. Ed era Giovanni il Battista. Quando Giovanni il Battista vide da lontano Cristo arrivare, disse: eccolo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, eccolo, è lui. Non c'era bisogno più di sacrifici. Giovanni lo sapeva, l'aveva visto. Giovanni sapeva che tutti i sacrifici che Dio aveva stabilito per il popolo di Israele non servivano più. Dio si era scelto un agnello da sacrificare. Dio si era scelto Cristo per portare i nostri peccati. E la sua espressione è bellissima, è strabiliante, la rivelazione che Giovanni ha avuto in quel momento di Cristo. Non solo l'agnello di Dio, quindi il sacrificio perfetto per il peccato, ma colui che toglie il peccato del mondo. Notate che non dice toglie il peccato dal mondo, perché il peccato nel mondo c'è e ci sarà, ma lui toglie il peccato del mondo, vuol dire che Cristo come sacrificio è l'unico abilitato a poter togliere il peccato. Non ce ne stanno più. Così è iniziato il ministero di Cristo riconosciuto, con questa affermazione di Giovanni: eccolo, è lui. E nel libro degli Atti, quando Cristo è risorto, i giudei che stavano là ancora lo guardavano e dicevano: ma ora va via, dove va? Fu quella profezia che abbiamo letto: perché guardate il cielo? Questo Cristo tornerà, questo Cristo non vi ha lasciati, non vi ha abbandonati. E questo dobbiamo aver fede, noi che abbiamo creduto in Cristo, che Cristo tornerà. È scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14 se non sbaglio: ecco, io vado a prepararvi un luogo, quando l'avrò compiuto, allora tornerò e vi prenderò. Cristo è santo, non può mentire. Se Cristo ha promesso che sarebbe tornato a prenderci, dobbiamo credere che Cristo verrà a prenderci. In questi pochi anni che ho di fede, da quando conosco il Signore, se c'è una cosa che ho notato è che con tanti dubbi che vuole mettere Satana nella mente delle persone, quello più costante è farci dubitare del ritorno di Cristo. Come è scritto nella Bibbia, tra l'altro, è scritto che verranno i giorni in cui qualcuno ci fermerà chiedendoci a noi della nostra salvezza, della nostra speranza e dirà: ma come farete a credere che Cristo torna? Guardate, guardatevi indietro. Non vedete che da quando Cristo è andato le cose vanno tutte allo stesso modo? È vero, ma noi non dobbiamo perdere la speranza, perché Cristo torna. Cristo torna, torna a prendere la sua Chiesa, torna a prendere coloro che hanno creduto in Lui. Ed è bello saperlo, ma è una grande responsabilità. Avere la certezza che Cristo torna non deve farci cullare, ci deve mettere in allarme, perché ci dobbiamo chiedere: cosa stiamo facendo fino al ritorno di Cristo? Fratelli, voi lo sapete che noi abbiamo la possibilità di affrettare il ritorno di Cristo? Seconda Pietro è scritto al capitolo 3, versetto 12. Pietro parla e dice: mentre attendete ed affrettate la venuta del giorno di Dio. Sapete cosa sta aspettando Dio per tornare? Sta aspettando che il numero dei salvati sia completo. Sta aspettando che quelli che, è scritto nella Bibbia, sono ordinati a vita eterna, giungano ad essere salvati. Se non predichiamo Cristo, se non andiamo fuori a predicare il peccato, Cristo, prendetela come la mia visione, non torna. C'è gente là fuori che aspetta una parola per essere salvato. Se la creazione, dice la Bibbia, sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio, ma quante più persone che stanno andando all'inferno stanno aspettando che qualcuno gli vada a dire: tu all'inferno non ci vai perché Cristo ha pagato per te. Mi domando cosa sta facendo il credente per affrettare la venuta di Cristo. Che stiamo facendo tutti quanti? Vi parlo della mia esperienza, non mi permetto di giudicare la vostra, ma vi dico quello che non ho fatto io. Io non ho predicato l'Evangelo. C'è stato un periodo in cui mi bastava andare in chiesa la domenica per sentirmi soddisfatto della mia fede cristiana, come se poi queste quattro mura ci potessero salvare, come se poi la chiesa evangelica potesse garantire il nostro accesso in paradiso. Fratelli, non è così. Non è così. L'unica persona che ci garantisce l'accesso al cielo è Cristo. Basta. Basta. Non credete nelle istituzioni umane. Vi portano all'inferno. Non credete nelle persone. Credete nella Bibbia. Credete in quello che sta scritto. Non credete neanche a me questa sera, vi dico. Andatevi a leggere se quello che vi sto dicendo è vero. Credete nella Bibbia. Credete in quello che Cristo vi ha dato, credete in quello che Cristo ha fatto e quello che Cristo può fare attraverso di voi. Io sono convinto che Cristo vuole ancora operare oggi. Io sono convinto che se ci mettiamo tutti di vero cuore, di impegno, ad abbandonare il peccato nella nostra vita e a seguire Cristo, io sono convinto che potremo vedere ancora la Chiesa come era nel Libro degli Atti. Io sono convinto che Cristo oggi vuole ancora guarire le persone. Io sono convinto che Dio vuole ancora resuscitare i morti. Io sono convinto ancora nelle grandi salvezze, nelle evangelizzazioni in cui anime, tante anime si convertono. Io so che questo può succedere, ma dobbiamo abbandonare completamente il peccato nella nostra vita. Fratelli, completamente. Non vuol dire non peccare più. Il credente non è colui che non pecca mai. È colui che anche se pecca chiede perdono a Dio. E quando Dio ci dice: questa cosa è sbagliata, questa cosa io la odio, il credente si mette sulle ginocchia e dice: Signore, liberami da questo mio peccato, liberami da questa mia attitudine sbagliata, liberami, oh Signore, io voglio fare la tua volontà, io voglio affrettare il tuo ritorno. Immaginate per un istante quanti ne siamo qui e quante persone ci sono solo a Montesarchio, mentre noi siamo tutti quanti belli, al caldo, felici, convinti di andare in paradiso, tante persone là fuori se ne stanno andando dritte all'inferno. credendo che andare in una chiesa, che credere in una statua li possa salvare. Persone che ignorano totalmente che c'è un Dio che li ama, persone che si stanno togliendo la vita perché nessuno gli è mai andato a dire Gesù ti ama. E dov'è la chiesa, mi domando? Parlo di me. Dove sono io quando delle persone si uccidono, quando delle persone vanno all'inferno? Dove sono io quando basterebbe un po' di coraggio in più, meno vergogna, per dire Gesù ti ama e magari togliere quella persona da una strada che va all'inferno e metterla su una strada che va al paradiso? Perché abbiamo accettato Cristo? Perché? Per stare comodi? Perché qualcuno ci è venuto a dire un giorno credi nel Signore Gesù e Lui ti darà tutto quello che hai? Abbiamo accettato Cristo per comodità. Abbiamo accettato Cristo perché sappiamo che se abbiamo un problema possiamo andare a Dio e Lui lo risolve. Vi voglio dire una cosa: se qualcuno ha accettato Cristo solamente per questa vita, per avere un po' di tranquillità, si ravveda questa sera. Chieda perdono a Dio. È scritto nella lettera ai Corinzi: se abbiamo sperato in Cristo soltanto per questa vita, siamo i più miseri tra gli uomini, perché vuol dire che non abbiamo capito proprio niente di quello che Cristo ha fatto. Pensiamo che Cristo sia relegato a farci stare bene. Siamo malati e il Signore ci guarisce. Non abbiamo il lavoro e Cristo ci trova un lavoro. Abbiamo rilegato a Cristo, a una stampella per la nostra vita. Ravvediamoci se è questo che abbiamo pensato. Chiediamo perdono a Dio, inginocchiamoci. E se qualcuno stasera ha fatto questo nella sua vita, voglio dire che Cristo è pronto a ridarti una nuova vita. Iniziate da questa sera a curare il vostro rapporto con il Signore. Da questa sera iniziate a pregare e iniziate a leggere la Bibbia, perché Cristo, se non leggete la Bibbia, non lo conoscete. Mi domando, come posso conoscere una persona se con questa persona non ci parlo? Come posso conoscere una persona se parlo sempre io e non la faccio mai parlare? Non posso conoscere nessuno. Mi sto illudendo. Posso passare tanto tempo così, a fianco a una persona e parlo solo io. E poi casomai dopo un anno, ma io lo conosco, siamo stati tanto tempo insieme. Ma di quella persona realmente, ma tu che ne sai? Se non iniziamo a leggere la Bibbia tutti i giorni, ve lo dico proprio con franchezza, ma noi di Cristo, ma che ne sappiamo? Che ne sappiamo del suo amore di Cristo, del suo amore per noi, se non lo leggiamo nella Bibbia? Che ne sappiamo della fine che faranno i perduti se non lo leggiamo nella Bibbia? Che ne sappiamo di quello che Dio può fare nella nostra vita se non lo leggiamo nella Bibbia? Aspettiamo sempre che sia qualcuno su un pulpito che ci venga a dire Cristo può fare questo e non può fare questo. Quando Paolo evangelizzò in una città che si chiamava Berea, e quando gli parlava del Cristo, sapete che facevano i bereani? Non è che dicevano, vabbè, questo è Paolo, era un persecutore, ha fatto tanti miracoli, se lo dice lui è vero. No, prendeva le scritture e andava a vedere se tutto quello che Paolo aveva detto era conforme alla verità. Questo dobbiamo fare. Leggiamo la Bibbia, andiamo ad informarci su quello che Cristo ha fatto e su quello che Cristo può fare. La fede, dice la parola, viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. È da qua che parte tutto. Dio ce l'ha lasciata perché la usassimo, non perché la collezionassimo, che quando qualcuno viene a casa, io ho tutte le traduzioni, sì, ma una almeno l'hai aperta mai, ma almeno una Bibbia l'hai mai letta? O ce l'abbiamo là per collezione, per far vedere, noi siamo cristiani, ci abbiamo la Bibbia, ci abbiamo pure più di una. Questa chiusa non serve a niente. La Bibbia è un libro che acquista potere quando si apre, quando si legge, quando si medita. È là il potere della Bibbia, è là che i governi hanno paura, è là che Satana trema, quando noi la Bibbia la apriamo, la leggiamo, la crediamo. Se facciamo questo abbiamo forza, se facciamo questo abbiamo fede, se facciamo questo e abbandoniamo il nostro peccato, noi abbiamo Cristo nella nostra vita e allora possiamo conoscere Cristo di più. Possiamo avere la forza che ci serve per andare fuori e predicarlo, avere potenza, ascoltare la voce dello Spirito, parlare ai cuori, Non siamo noi che dobbiamo convertire gli altri. Se non abbiamo la potenza dello Spirito Santo, là fuori non si converte nessuno. O se pensiamo che basta, con tutto il rispetto per i fratelli che suonano, ma se pensiamo che basti la buona musica a portarci in cielo, ve lo ripeto, non serve. Le belle parole non servono, le belle predicazioni non servono, e non servono tutti i video che vi andate a vedere su YouTube. Non servono se non applicate la Bibbia alla vostra vita. Se quello che qua sta scritto non diventa il nostro pane ogni giorno, fratelli, vi ripeto, non serve. Sforziamoci di conoscere Dio. Sforziamoci di capire, ma noi in chi abbiamo creduto? Dio può fare questo, Signore, ma io lo voglio vedere nella mia vita quello che tu puoi fare. Io voglio vedere davvero le salvezze. Io voglio vedere davvero la mia famiglia interamente salvata. Io voglio vedere davvero i miracoli. Io, Signore, io lo voglio vedere davvero. Perché tu l'hai fatto, Dio si è preoccupato di farci arrivare questo libro così. Si è preoccupato, sono secoli che i governi cercano di distruggerlo. Questo libro ha resistito 2000 anni per arrivare a noi. Usiamolo, usiamolo. Cristo sta per tornare. Non facciamoci intrappolare da Satana, che ci vuol far credere che il momento è lontano. Non facciamoci intrappolare da quei pensieri che dicono oggi pecco, domani chiedo perdono. Non vi fate intrappolare da questo, perché Cristo potrebbe tornare ora. E se Cristo torna ora, voi dove state? Gloria a Dio per Paolo. Ci stiamo tutti, ci andremo tutti. Ci è data una possibilità stasera di abbandonare il peccato. Ti è data la possibilità ad alcuni di accettare Cristo nella vita, di dire finalmente basta, io voglio conoscere Dio, questo Dio che tanto parla, Signore, io ti voglio conoscere. Ma è data una possibilità anche a tutti noi che conosciamo già Cristo di ravvederci, di iniziare ad abbandonare i peccati, anche quelli che commettiamo da soli nelle camerette che pensiamo che nessuno vede. Abbandoniamo il peccato, affidiamoci a Cristo, crediamo che Cristo tornerà, mettiamoci nella condizione che quando Cristo torna noi possiamo dire amen, io ci sto, io vengo con te. Siamo come quei servitori che Dio gli aveva affidato qualcosa e loro l'avevano fatto fruttare. Cosa disse Dio a quei servitori che non erano stati inoperosi, che avevano fatto qualcosa per portare avanti il compito? Disse: bene fatto, sei stato fedele in poco, ora sarai fedele su molti. Entra, entra nella gioia del tuo Signore, entra nella grazia di Dio. Voglio chiedere a tutti voi di alzarvi in piedi e di chinare i vostri capi. Gloria a te, Signore. Santo sei. Grazie, Padre. Oh, alleluia. Questa sera il Signore ha rivolto un invito a te. A te che non sai quello che Gesù può fare nella tua vita. Questa sera Dio in persona ti ha rivolto l'invito di conoscerlo di più, di vedere e conoscere quello che Lui ha fatto per te. Dio questa sera si è fatto avanti perché tu possa abbandonare il suo peccato, perché tu possa credere in Lui, perché tu possa dargli la sua vita e dire da questa sera: Signore, io voglio essere salvato. Signore, io voglio fare la tua volontà. Signore, io voglio conoscerti di più. Signore, io voglio abbandonare il peccato. Questa sera Dio ha rivolto un altro invito. Ha rivolto un invito a quei credenti che sono stati passivi negli anni, a quei credenti che hanno smesso di credere nella sua venuta, a quei credenti che hanno permesso al peccato di prendere il sopravvento nella loro vita. Dio questa sera ha rivolto un invito a te che per un momento ti sei allontanato da Lui e hai permesso al peccato di prendere spazio. A te Dio questa sera ti ha ricordato che puoi tornare a Lui, che puoi abbandonare il tuo peccato, che puoi chiedere perdono a Dio col cuore ed Egli ti perdonerà. Dio questa sera ha rivolto un invito a tutti noi. Ci invita a credere nella sua parola, a credere nel suo ritorno, a credere che Egli verrà, che Egli ci porterà in cielo, che Egli ha preparato per noi un luogo meraviglioso e vuole che tutti noi possiamo abitare quel luogo, possiamo abitare quelle stanze. Cristo questa sera ha dato un invito a tutti noi. Signore, fa che possiamo cogliere il tuo invito questa sera. Ti prego per quelli che non sono salvati, oh Signore, salva, cancella il loro peccato, cambia il loro cuore, oh Signore, fa che ti accettino come personale salvatore. Tu sei morto per loro, Gesù, fa che la loro vita sia cambiata, sia trasformata dal tuo amore. Signore, io ti prego per quelli che si sono allontanati da te, per quelli che si sono raffreddati, per quelli che ti hanno conosciuto, Dio, e per un attimo hanno guardato altrove. Oh Signore, perdona i loro peccati, riportali sulla strada dritta, fa che possano alzare lo sguardo a te, vedere il tuo amore, vedere la tua gioia, sentire il tuo perdono. Signore, io questa sera ti prego per ognuno di noi. Signore, ravviva la nostra fede, fa che possiamo credere in te, credere alle tue promesse, che possiamo credere nel tuo ritorno, che possiamo adoperarci per affrettarlo, che possiamo adoperarci per vivere una vita santa ogni giorno. Signore, benedici ognuno di noi, abbi tu cura delle nostre anime, togli da noi ogni cosa che non ti onora e fa che la nostra vita ogni giorno possa essere vissuta pienamente per te, per fare la tua volontà. Questo te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù. Amen.